È con gravità artificiale, non una vera gravità, ma compensa la sua assenza. Un altro tassello da risolvere prima di partire per lunghi viaggi nello spazio è quello dell'assenza di gravità, una condizione che debilita fortemente l'organismo. Ecco una possibile soluzione per compensare. Arrivare alla gravità artificiale onnipresente nelle astronavi dei film di fantascienza è un'idea fissa nei pensieri di chi pianifica i futuri viaggi interplanetari perché risolverebbe molti problemi di salute di chi si troverà a viaggiare nello spazio per mesi o anni, e anche perché sarebbe comoda. Nonostante gli sforzi e gli studi non si è mai arrivati a una soluzione, anche se ora un gruppo di scienziati dell'Università del Colorado Boulder si dice vicino ad avere una macchina di piccole dimensioni capace di simularne gli effetti senza fare danni. I ricercatori guidati dall'ingegnere aerospaziale Torin Clark stanno progettando un sistema che può essere adattato a future stazioni spaziali e basi lunari. Gli astronauti potrebbero utilizzare la gravità artificiale per alcune ore al giorno, così come oggi fanno ginnastica per evitare problemi ai muscoli e all'organismo in generale. Tutti i rischi degli astronauti, organo per organo. Spiega Clark, che ha pubblicato il suo lavoro su Journal of Vestibular Research, che in microgravità o in assenza di gravità gli astronauti sperimentano perdita ossea, perdita muscolare, decondizionamento cardiovascolare e molte altre ricadute negative. A tutt'oggi non c'è una vera soluzione, ma questo particolare sistema di gravità artificiale potrà aiutare molto. La gravità artificiale. La macchina della gravità di Clark, che lui stesso sta sperimentando, si tratta in realtà di una sorta di esercizio fisico che permette di compensare a posteriori e giorno per giorno i danni della permanenza in microgravità o in assenza di gravità nei lunghi viaggi spaziali. Boulder, Torin Clark. Lettini in rotazione. Il lavoro di Clark viene sperimentato in un laboratorio del campus dell'università, un ambiente piccolo quanto potrebbe esserlo l'abitacolo di una navetta in viaggio verso Marte. L'elemento di base è un lettino montato sopra a un centrifuga. Messa in moto, la piattaforma ruota prima lentamente, poi sempre più velocemente. Clark spiega che la velocità angolare, ossia la velocità con la quale ruota orizzontalmente il lettino, spinge i piedi di chi vi è steso sopra verso la base della piattaforma, quasi come se fosse sottoposto al suo stesso peso. In passato un sistema simile aveva mostrato di creare un problema importante: se si gira la testa da una parte o dall'altra, mentre si è in rotazione, si prova una sensazione nota come illusione incrociata generata nell'orecchio interno, che dà la forte sensazione che si sta per cadere. Clark e i suoi colleghi hanno trovato una soluzione empirica al problema. Un giro alla volta. Hanno sottoposto i volontari alle rotazioni della centrifuga con un approccio progressivo, iniziando da una sola rotazione al minuto e aumentando la frequenza solo quando il soggetto di turno smetteva di sperimentare la sensazione di caduta. Per tutti i volontari sono state necessarie non più di 10 sessioni per arrivare a 17 rotazioni al minuto senza accusare disturbi. Si tratta ora di fare un passo in più. Capire per quanto tempo al giorno gli astronauti dovrebbero usare il sistema per trarne beneficio. Ligzail 2 naviga a vela attorno alla Terra. La vela solare di Planetary Society orbita attorno al pianeta spinta dal vento solare, pieno successo per Ligzail 2. Da quando Ligzail 2 ha dispiegato le vele il 24 luglio scorso, orientandole poi verso il Sole per prendere il vento, ha progressivamente iniziato a muoversi dall'orbita 720 km in cui era stata deposta da un Falcon Heavy SpaceX il 25 giugno per spostarsi verso un'orbita ellittica più alta. Negli ultimi 4 giorni ha raggiunto il punto più elevato, circa 2 km più in alto rispetto all'orbita di parcheggio, come da programma. Il perigeo della nuova orbita, il punto più basso rispetto alla Terra, si è avvicinato più o meno della stessa misura in virtù della resistenza atmosferica sul veicolo, coerentemente con le aspettative pre-volo della missione. L'atmosfera della Terra, come è fatta, fino a dove arriva il team di controllo a terra di Planetary Society, ha confermato che l'aumento di quota del satellite può essere attribuito esclusivamente alla pressione del vento solare sulla vela di Ligzail 2. Ciò significa che l'esperimento conferma che è possibile il volo a vela nello spazio, almeno all'interno del sistema solare. Il nostro obiettivo era di dimostrare che la navigazione solare controllata di un CubeSat, ossia di un satellite di piccole dimensioni, commenta Bruce Betts, responsabile del programma. Anche sulle tecnologie la missione è stata una serie di conferma, almeno finora. La foto a inizio pagina, catturata dalla fotocamera di bordo di Ixail 2, dimostra che l'apertura delle vele è avvenuta nel modo previsto. Il test continuerà per tutto il mese di agosto. Ixail 2 stresserà la sua orbita alzando l'apogeo, il punto più alto, e abbassando progressivamente il perigeo. In pratica l'orbita sarà sempre più ellittica finché la resistenza atmosferica supererà la spinta sulla vela solare. Niente di tutto ciò è automatico o lasciato al caso. L'assetto e l'orbita saranno costantemente controllati e corretti dal centro di controllo. Quando infine l'attrito dovuto alla resistenza atmosferica avrà la meglio sulla spinta solare, la vela inizierà ad orbitare fino a bruciare al rientro in una fascia meno rarefatta di atmosfera. Fino a quel momento il luminoso di quei 32 metri quadrati di vela solare saranno visibili da terra, tempo permettendo. Per sapere dove e a che ora basta seguirla sul monitor dello Spacecraft Location, che sullo sfondo di una mappa della Terra aggiorna in diretta la posizione del satellite. Il telescopio spaziale TESS identifica e studia 3 esopianeti. Il cacciatore di mondi individua a 73 anni luce dal Sole la famiglia planetaria di TOI 270, un pianeta roccioso e 2 subnettuni grandi circa la metà del nostro gigante gassoso. Il telescopio spaziale TESS, lanciato nell'aprile del 2018, strumento della NASA gestito dal MIT, è stato pensato per studiare i transiti di esopianeti davanti alle 200.000 stelle più brillanti vicino al Sole. Il telescopio spaziale TESS Transiting Exoplanet Survey in satellite della NASA ha individuato attorno a una stella vicina un terzetto di esopianeti che sono tra i più piccoli, vicini e interessanti mai trovati finora. La famiglia planetaria della stella TOI 270, a circa 73 anni luce da noi, include un pianeta B, TOI 270b, roccioso, con raggio stimato in 1,2 volte quello della Terra, e 2 fratelli gassosi, C e D, grandi la metà di Nettuno. La scoperta descritta su Nature Astronomy è esattamente ciò che ci si aspettava da TESS, dimostrare l'esistenza di pianeti subnettuni, ossia più piccoli dei nostri giganti gassosi, ma più grandi dei pianeti rocciosi. Oggetti che non ci sono nel sistema solare, quella attorno al Sole è una famiglia di estremi, priva di corpi celesti di dimensioni e composizione intermedia tra la Terra e Nettuno. Il contesto perfetto, TOI 270 è il sistema ideale per studiare la formazione di questo anello mancante perché tutti e 3 i pianeti orbitano relativamente vicino al loro Sole, una nana rossa di tipo spettrale assai luminosa ma anche a fine carriera e molto calma. Con queste proprietà sarà più facile per TESS studiare i transiti dei pianeti davanti alla loro stella, e la scarsità di brillamenti è anche condizione essenziale per non escludere a priori la possibilità che quel lontano sistema possa essere compatibile con la vita. Pro e contro. TOI 270b, il pianeta più piccolo e roccioso, che completa un'orbita ogni 3 giorni, si trova nella zona abitabile della sua stella, anche se la sua superficie potrebbe essere troppo calda per consentire la presenza di acqua liquida. TOI 270d, il più lontano dei subnettuni, che hanno orbite di 5 e 11 giorni rispettivamente, si trova all'interno di quella che è considerata una zona temperata, che permetterebbe alla parte superiore della sua atmosfera di supportare forme di vita. Tuttavia, un intenso effetto serra potrebbe rendere la sua superficie troppo rovente per la presenza di acqua o viventi. C'è anche la possibilità che TOI 270 ospiti altri pianeti oltre l'orbita del lontano pianeta D. Il più esterno dei subnettuni si trova a circa 10 milioni di chilometri dalla sua stella, la cui zona abitabile potrebbe però estendersi fino a 15 milioni di chilometri di distanza. A un passo da casa. Nuove osservazioni sono programmate per il prossimo anno, o comunque dopo l'atteso e più volte rimandato lancio del James Webb Space Telescope, che sarà in grado di analizzare la composizione atmosferica dei pianeti di TOI 270 alla ricerca di idrogeno, ossigeno e monossido di carbonio, per determinare se sulla loro superficie vi sia mai stato un oceano d'acqua liquida o sussistano condizioni adatte alla vita. Dal punto di vista galattico, 73 anni luce è una distanza contenuta, il diametro della Via Lattea è di 100.000 anni luce, e la nostra è solo una di miliardi di galassie. Fusione nucleare, progressi a piccoli passi di Lockheed Martin. L'avvio della costruzione di un nuovo prototipo di reattore a fusione nucleare dimostra che la ricerca di Lockheed Martin in questa direzione procede bene, seppure molto lentamente. L'ambizioso progetto di Lockheed Martin di sviluppare un reattore a fusione nucleare compatto, Compact Fusion Reactor, per produrre energia pulita e virtualmente illimitata sta per arrivare a una seconda decisiva fase. La costruzione avviata dal Skunk Works Team a Palmdale, California, di un reattore di prova più potente dell'attuale prototipo, lo ha dichiarato il direttore del team, Jeff Babione, che per l'avvio del nuovo progetto ha sottolineato che la strada finora seguita è quella giusta, a differenza di ciò che avviene nelle centrali nucleari in funzione nel mondo, che per produrre energia sfruttano la fissione, il processo fisico nucleare per il quale il nucleo atomico, un elemento chimico pesante, viene spezzato in nuclei più leggeri. La fusione nucleare mira a produrre energia dalla fusione, appunto, di elementi leggeri, idrogeno, deuterio, trizio, in un processo che, a regime, ha un basso impatto ambientale rispetto al nucleare tradizione perché non ha scorie radioattive a lunga vita, come invece ha la fissione. Alla fusione stanno lavorando numerose nazioni del pianeta, anche con progetti faraonici come ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, in Francia, e NIF, National Ignition Facility, USA. Entrambi progetti che sono in realtà consorzi internazionali di scienziati, tecnologie e investitori ai quali spesso i vari paesi partecipano con ricerche e sperimentazioni di parti del progetto complessivo, come nel caso dell'Italia e del Giappone con il reattore sperimentale GT60SA, Japan Torus 60. Nell'ambito dello sviluppo di ITER, le difficoltà da superare per arrivare a una fusione che si autosostenga, cioè che si mantiene nel tempo senza apporto di energia esterna, sono numerose, ma semplificando di molto possiamo riassumerle in due: le temperature necessarie ad arrivare allo stato di plasma, non potendo avere sulla Terra pressioni anche solo lontanamente comparabili a quelle di una stella, dobbiamo compensare elevando la temperatura fino a centinaia di milioni di gradi. Il contenimento del plasma portato a quelle temperature affinché non tocchi le pareti del reattore, che non reggerebbero, mediante tecnologie di confinamento magnetico, progetti di tipo ITER, oppure a sospensione mediante centinaia di laser che tengono il plasma a mezz'aria, progetti di tipo NIF. La strada imboccata da Lockheed Martin è innanzitutto quella del contenimento della dimensione del reattore, in questo caso compatto non è un modo di dire. Il prototipo finale di questa serie potrebbe avere una dimensione attorno ai 7 metri di diametro contro le centinaia di metri di ITER. Dal punto di vista della tecnologia, Lockheed Martin adotta il confinamento magnetico. I ricercatori del team contano di costruire reattori via via sempre più grandi fino al prototipo TX, che da progetto dovrà essere in grado di produrre energia da fusione per almeno 10 secondi dopo lo spegnimento degli iniettori che producono il plasma, ossia senza alcun apporto esterno di energia. Se tutto andrà come da progetto si passerà, affermano con ottimismo forse eccessivo i ricercatori del Skunk Works, alla costruzione di un prototipo da 100 MW. Lo sviluppo procede a piccoli passi, il team sta ancora lavorando sul T4, ma stiamo costruendo il reattore T5, più grande del precedente, afferma Babione, che dovrebbe essere pronto entro la fine di quest'anno. Il percorso pare però ancora lungo per Lockheed Martin. Prima di arrivare al modello TX bisognerà passare e fare funzionare secondo le aspettative il T6, il T7 e il T8. Se consideriamo che il T4 è del 2014-15, potrebbero volerci 20 anni ancora prima di arrivare al TX. Wikipedia e la coscienza collettiva. Uno studio analizza le interazioni umane con Wikipedia e svela quali sono i temi ai quali teniamo di più. Wikipedia potrebbe essere la migliore approssimazione al momento disponibile di come funziona un'intelligenza collettiva. Un team di ricercatori svizzeri ha analizzato le dinamiche di interazione tra l'enciclopedia online e i suoi utenti per provare a scoprire come funziona il comportamento sociale dell'uomo e come si creano le reti di relazioni tra concetti che sono alla base della conoscenza. Lo studio è disponibile in versione integrale dall'archivio ArXiv della Cornell University. Online Zapping, con oltre 5 miliardi di visite all'anno solo per la versione in lingua inglese, Wikipedia offre un'ottima base di dati per questo tipo di ricerche. I ricercatori dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, sono partiti da un'esperienza comune alla maggior parte degli internauti che entrano in Wikipedia per approfondire un concetto e che di link in link finiscono per raggiungere argomenti che poco o nulla hanno a che fare con il tema di partenza. Un esempio, se servisse, chi apre la pagina dedicata a Game of Thrones e incuriosito clicca su Dubrovnik, che nella versione inglese della pagina dedicata al Trono di Spade è ripetuto dozzine di volte, dove sono state girate numerose puntate della serie TV, di salto in salto finirà sulla pagina dedicata alla guerra nei Balcani. Il team dell'EPFL ha messo a punto un software che utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i percorsi dei visitatori di quella e altre pagine di Wikipedia per comporre infine una mappa di correlazioni tra concetti. L'aspetto ancora più interessante del metodo è che il software permette di identificare anche le anomalie nelle correlazioni, perché se una pagina riceve un picco di visite in un determinato intervallo di tempo, questo può dire molto sul comportamento collettivo delle persone, sullo scambio di informazioni e sulle interazioni in essere tra gli umani in quell'arco di tempo. Wikipedia riflette molto da vicino ciò che l'umanità, intesa come entità collettiva, decide di voler ricordare, commenta Volodymyr Mitz, uno dei ricercatori. Individualmente pensiamo tutti più o meno nello stesso modo, ed effettuiamo le stesse ricerche. Tanto gossip, poca scienza. Dalla ricerca emerge in modo chiaro a quali argomenti teniamo di più, le persone. L'80% delle ricerche riguarda i fatti VIP e personaggi famosi. Lo studio conferma così altre ricerche fatte in passato, sempre su Wikipedia, secondo le quali il 40% delle interazioni è dedicato a persone e rapporti tra persone. Meno dell'1% delle pagine visitate riguarda temi scientifici,